Grazie per la partecipazione, grazie naturalmente soprattutto agli organi di informazione. In questo incontro che abbiamo voluto fare con la stampa, chiaramente partiamo dal dato della giunta comunale, di quello che è accaduto dopo l'azzeramento, e poi vorremmo valutare con voi, vorremmo esaminare con voi anche altre problematiche. Perché l'azzeramento? Io penso che l'opinione pubblica, soprattutto gli organi di informazione, si siano posti subito questo quesito e attendono anche oggi la risposta a questo quesito. Ora, l'azzeramento è una delle forme, diciamo, che si può usare nelle amministrazioni per iniziare una fase di verifica, diciamo, politico-amministrativa. È chiaro che l'azzeramento può dare l'idea di un ripartire da zero, come pure può, invece noi l'abbiamo usato per rivalutare e valutare come poter arrivare da qui a 10 mesi, alla luce di un dato che oggettivamente c'era stato. In occasione del bilancio, in occasione del voto sul bilancio preventivo 2011, una forza politica che faceva parte dell'amministrazione, che è Sinistra e Libertà, era uscita e c'era stato un dibattito sul bilancio che aveva fatto registrare alcune oggettive criticità, al di là del fatto che poi il bilancio è stato approvato con 12 voti e quindi, diciamo, ampiamente approvato il bilancio di previsione, c'erano stati elementi di criticità anche dalle forze politiche di maggioranza. A quel punto ho ritenuto che l'azzeramento della Giunta fosse il modo anche più drastico per certi versi per attuare una verifica che è stata programmatica, intendendo per programmatico il fatto di valutare quanto abbiamo fatto finora e se quello che abbiamo fatto finora può essere giudicato, diciamo, complessivamente positivo rispetto agli obiettivi. Quello che vogliamo fare in questi 10 mesi che rimangono e soprattutto valutare quali erano le forze politiche ancora, diciamo, convinte del progetto e le forze politiche disposte a affrontare insieme i 10 mesi che rimangono. Con un elemento che voglio qui sottolineare, si è discusso in questi 20 giorni e su questo si è, insomma, raggiunto anche un'opinione comune, che sicuramente è necessaria incrementare quella che è la collegialità delle scelte, il coinvolgimento di tutte le forze politiche, mettere a punto ancora meglio quei delicati rapporti che esistono tra esecutivo, quindi tra il sindaco e gli assessori, tra l'esecutivo e il consiglio comunale, ognuno nei propri ruoli, e poi tra queste forze e i partiti e i movimenti civici e le liste che sorreggono l'amministrazione comunale. Questo è un elemento che mi pare di capire difficile un po' da mantenere costantemente, mi sembra un po' con difficoltà che emerga, insomma, penso alla Regione Lazio, ai comuni vicino, al comune di Roma. Gli enti locali stanno oggettivamente attraversando momenti di difficoltà, non solo dal punto di vista economico, ma anche nella capacità della dialettica tra i partiti, tra le persone che stanno nei partiti. Anche noi abbiamo valutato tutti insieme che vanno accentuati questi elementi di collegialità, di compartecipazione, di maggiore coinvolgimento nelle decisioni, perché sono quelli che poi danno la spinta a lavorare meglio in amministrazione comunale. Detto questo, c'è stato, insomma, tutto questo lavoro, questo momento di verifica si è svolto con uno sfondo che qui potrebbe sembrare così entrarci poco nelle dialettiche di un comune che, per quanto non piccolo, ma comunque ha 40.000 abitanti, quindi non è tra i maggiori comuni italiani. Sullo sfondo c'è la crisi economica globale, quella europea o quella italiana che a noi interessa. In questi 20 giorni è cambiato qualcosa, perché soltanto pochi giorni fa il governo ha dato notizia dell'anticipazione della manovra economica. Questo, anche questo detto fino a qui, potrebbe entrarci poco in tutto questo, ma questo significa che ai comuni, quindi anche al nostro comune, sarà richiesto uno sforzo economico ulteriormente pesante rispetto a quello che già si profilava. E allora, se c'erano già situazioni di difficile bilancio, e per un comune a forte incremento demografico queste difficoltà erano già pesanti, che cosa è accaduto? Il governo ci ha fatto sapere che queste difficoltà saranno per tutti i comuni, in particolare poi per i comuni a forte incremento demografico, ancora maggiori. Allora, perché ho inserito questo elemento? Perché è chiaro che nel momento in cui, dopo un confronto con le forze politiche così approfondito, io sono arrivato, diciamo, alle conclusioni come sindaco nell'autonomia che i partiti mi hanno sempre lasciato, e di questo li ringrazio, alle conclusioni ho proposto una via che è quella di un rinnovamento nella nomina di un nuovo assessore che è un indipendente. Io mi scuso a nome dell'architetto Nicola Moschetta, che però è fuori Italia, ha tentato di ritornare, insomma, abbiamo provato a coinvolgerlo in questa giornata, ma non è riuscito a rientrare, rientrerà il 13, e quindi l'elemento di rinnovamento è l'architetto Nicola Moschetta, un giovane di 33 anni, di Ladispoli, e io penso che esprima una delle potenzialità che questa città sta facendo crescere. È un indipendente, quindi anche al di fuori, diciamo, delle logiche dei partiti, ma non perché diciamo, far parte dei partiti deve essere un elemento penalizzante, è perché è evidente con questa scelta che i partiti non sono dei fortini assediati dove la società civile cerca di entrare, i partiti non hanno monopolizzato, diciamo, l'esecutivo o la gestione della città. Con questa scelta è anche una scelta di apertura, appunto, verso questa società civile, questa nuova Ladispoli che sta crescendo. Certamente ce ne sono tanti nuovi giovani che stanno crescendo. Nicola Moschetta è uno di questi, è un indipendente, quindi scelto al di fuori delle logiche dei partiti, e anche di questo ringrazio le forze politiche che non hanno fatto nessuna pressione e mi hanno lasciato decidere in piena autonomia. Tra l'altro un giovane che si unisce già ad altri giovani che fanno parte dell'amministrazione comunale. L'ultimo arrivato era l'avvocato De Paola, anche l'avvocato De Paola, diciamo, per certi versi è vicino alla politica, ma insomma non organico a partiti, e quindi già lì c'era stato un segnale di apertura. Quindi da una parte mettere insieme questo segnale di apertura, dall'altro fare affidamento ancora sulla squadra che per questi 4 anni ha lavorato per Ladispoli, quindi dall'altro un messaggio di continuità derivante dal fatto sia della fiducia che io per primo, ma complessivamente nutriamo negli assessori che abbiamo già, e sia dovuto dal fatto che in una situazione di difficile prospettiva, soprattutto economica, finanziaria per quanto riguarda i comuni, poter far leva su esperienze già consolidate e ripartire subito senza, diciamo, esperimenti nuovi, chiamiamoli così tra virgolette, fosse un altro elemento da salvaguardare. Quindi complessivamente un quadro politico che mantiene la sua organicità, una volontà di innovare per quanto riguarda le metodiche decisionali che qualche volta, diciamo, sia per la fretta sia per le difficoltà, probabilmente non hanno seguito tutti i passaggi del coinvolgimento. Su questo le forze politiche hanno anche deciso di fare verifiche anche a breve per stare, diciamo, continuamente su questo aspetto della collegialità, per decidere tutti quanti insieme e per preparare il campo eventualmente anche a una rinnovata coalizione che si possa aprire anche all'esterno, ma che si basi sulle forze che hanno governato finora. È chiaro che anche gli elementi programmatici sono stati oggetto di questa verifica, e abbiamo tutto un elenco, diciamo, di punti che noi sui quali vorremmo impegnarci in questi 10 mesi. Al primo posto vorremmo mettere l'estensione della raccolta differenziata al 100% del territorio, con raggiungimento dell'obiettivo del 65% di differenziata, che non solo è un obiettivo di legge, ma è un obiettivo che sarebbe un grande risultato per questa città e per il comprensorio. Perché se tutti i comuni del comprensorio riusciranno ad avere questo obiettivo del 65% entro il 2012, probabilmente potrebbe essere messa in discussione la creazione di un'altra discarica o la creazione di un impianto di incenerimento in un territorio come il nostro, che già vede una discarica presente, già vede a Civitavecchia una centrale a carbone. Quindi questo risultato del 65% di differenziata, noi ci puntiamo totalmente con l'aiuto della provincia. Ho chiesto all'assessore Caggiola di prendere questo incarico proprio per dedicarsi, diciamo, con tutte le energie, perché sappiamo che è un momento delicato e un settore delicato, e per cui puntiamo molto su questo aspetto. L'altro aspetto è quello del completamento, uno degli altri aspetti è quello del completamento dell'iter urbanistico, sia del piano regolatore con le osservazioni e sia della lottizzazione Olmetto-Monteroni e di quella del Cerreto per quanto riguarda la chiusura. Anche questo è sarà un punto qualificante, diciamo, di questi 10 mesi. Ci sono una serie di opere pubbliche che dovranno essere portate a compimento, che sono state appaltate o in via di appalto: l'ampliamento della scuola di via del Ghirlandaio, la realizzazione di una scuola elementare a Marina di San Nicola. C'è poi in progetto, quindi già appaltata, la passerella ciclopedonale tra via del Ghirlandaio e via Trapani e una serie di piste ciclopedonali che completeranno l'attraversamento della città. C'è poi la continuazione dei lavori del nuovo campo di calcio che, voi sapete, sono iniziati e registrano qualche difficoltà, su questo poi tornerò successivamente. Sempre per quanto riguarda le opere che stanno in itinere, c'è l'apertura delle aule didattiche del Centro Arte e Cultura e l'avvio del secondo lotto del Centro di Arte e Cultura, anche questo finanziato e con un progetto già approvato. C'è la grande incognita delle opere a difesa del litorale dell'erosione. Quando dico incognita, e voglio sottolineare il fatto che dalla Regione Lazio non sono arrivati finora segnali, io parlo di segnali ufficiali, c'è stato l'intervento d'emergenza lì fuori della Posta Vecchia, ma per ora rimangono altre emergenze e noi chiediamo che sia mantenuto il finanziamento dei 6 milioni che da 3 anni era stato dedicato alla Dispoli. Un altro obiettivo è l'apertura del secondo centro sociale anziani a via Milano. E poi vorremmo, un altro punto importante sarà la creazione di un coordinamento per le attività legate al mare. In questo coordinamento vorremmo mettere sia le energie dell'esecutivo, quindi il sindaco, l'assessore ai lavori pubblici, l'assessore all'urbanistica, il delegato al demanio, insieme poi il delegato alla pesca, insieme agli operatori balneari e i rappresentanti dei pescatori. Cioè fare del mare far sì che la risorsa del mare sia guardata nel suo complesso organico e non diviso per settori al punto che poi magari gli interventi sono disorganici quando ci sono. Poi l'estensione della rete di videosorveglianza e l'estensione del servizio di bike sharing, se questo servizio sarà accettato, come sembra ben accettato dalla cittadinanza, dall'opinione pubblica. Quindi una serie di impegni che stanno già nel programma generale, ma insomma che vorremmo sottolineare. Sicuramente ce ne sono tanti altri, nel senso che tutto il programma generale va portato a compimento per quanto possibile entro i 10 mesi. Prima di tornare all'aspetto complessivo politico, voglio dire due cose su situazioni che hanno dato vita negli ultimi tempi a polemiche sui giornali, anche ad attacchi all'amministrazione. Per quanto riguarda il campo sportivo, l'appalto è in corso, stiamo registrando notevoli ritardi da parte della ditta che deve eseguire i lavori. Questi ritardi sono stati contestati. Un'oggettiva realtà è che la prospezione geologica precedente sulle quali si è basato il progetto va rivista ed è stata rivista, e per cui le fondamenta di alcune strutture devono essere ampliate, approfondite nel terreno. Quindi c'è questa piccola modifica, ma questo non giustifica, secondo noi, i ritardi della ditta, che sta accumulando la ditta, quindi la ditta di fatto è messa in mora, ma noi abbiamo tutta quanta la speranza l'ottimismo che il campo sportivo arriverà entro quest'anno, il nuovo campo sportivo arriverà entro quest'anno nella nostra città. Per quanto riguarda l'appalto dell'intesa urbana, io voglio puntualizzare alcune cose. Questo appalto importantissimo per la nostra città si basa su alcuni atti fondamentali. C'è una delibera di Consiglio Comunale che ha approvato il programma che si vuole raggiungere ed è stata approvata all'unanimità. Il secondo passaggio, il secondo gradino fondamentale è stata la delibera di Giunta ripeto, la prima di Consiglio Comunale, la delibera di Giunta, anche questa naturalmente votata da tutti, che ha diciamo, trasformato quel progetto programma in obiettivi e in un capitolato diciamo, da mettere a gara. Qui finisce il compito degli organismi istituzionali, Giunta, Consiglio Comunale, ed è iniziato il compito della struttura dei dirigenti, dei dirigenti. C'è stato il bando di gara, è stato pubblicato, è stato dopo 3 giorni rettificato su alcuni punti, 4 per la verità, che erano risultati diciamo errati, e da quel giorno il bando di gara diciamo, sta trascorrendo i suoi 45 giorni di pubblicazione sulla Gazzetta Europea, sì, 45, scadrà il 3 settembre. Tutti coloro che hanno sollevato obiezioni sono stati, hanno avuto modo di sollevare queste obiezioni in incontro ufficiale che c'è stato tra i tecnici incaricati, sia i tecnici esterni incaricati di fare lo studio, sia i tecnici interni che hanno poi fatto il bando. C'è stata una riunione di capigruppo, sono stati sollevati interrogativi, a tutti gli interrogativi è stata data risposta e la riunione dei capigruppo, dei tecnici, si è conclusa prendendo atto della correttezza della procedura che sta continuando, nel senso si stanno aspettando i giorni diciamo di legge e poi saranno esaminati i progetti. Sicuramente è un appalto molto complesso, sicuramente ha impegnato molto noi perché non avevamo precedenti di appalti di questa complessità. La normativa europea sui rifiuti è diventata sicuramente molto complessa, ci siamo avvalsi di uno studio esterno, diciamo, di tecnici esterni, e i tecnici esterni hanno confermato che tutto quello che è stato fatto finora risponde alla legittimità. Chiusa questa parentesi, sulla quale se volete possiamo tornare sicuramente, visto che c'è la presenza della stampa, se si vogliono approfondimenti, io ritorno al dato iniziale e concludo. Il segnale che viene da questo passaggio di 20 giorni, 20 giorni è, ripeto, per noi, per me, secondo me, da una parte una apertura anche all'esterno da parte della maggioranza che guida la Dispoli, dall'altro un segnale di continuità, di stabilità, dall'altro un segnale di forte richiamo a tutti noi della necessità che le scelte siano sempre condivise e siano diciamo, allargate per quanto più possibile la discussione a tutte le forze di maggioranza, oltre naturalmente al Consiglio Comunale. Questo è il segnale che abbiamo voluto dare alla città. Voglio ringraziare le forze politiche che hanno attraversato questa fase di discussione con grande senso di responsabilità. Voglio ringraziarle per il fatto che hanno lasciato al Sindaco l'autonomia che la legge prevede, legittima. Io ritengo che di aver fatto scelte che hanno prestato molta attenzione a quello che hanno detto le stesse forze politiche, le liste civiche e gli altri, e chiaramente la riconferma degli assessori che voi vedete qui è anche un segnale, anche personale, a parte complessivo della coalizione, ma personale mio, di fiducia in loro, di ringraziamento per il lavoro che hanno fatto e di sprone sicuramente per quello che rimane da fare, perché siamo tutti consapevoli che nei prossimi 10 mesi non solo ci sarà diciamo, quello che è l'appesantimento di una polemica elettorale che ci sarà, preelettorale o altro, ma per tutti gli enti locali italiani e per noi in particolare i prossimi 10 mesi e probabilmente anche i prossimi anni, se non cambia la normativa nazionale, saranno momenti molto molto difficili. Nel nostro piccolo dobbiamo fare quello che da Obama in giù chi governa sta dicendo ai cittadini, lo dicono tutti i governi europei, Berlusconi l'ha detto l'altro giorno, noi, ripeto, nel nostro piccolo dobbiamo dire ai cittadini la situazione è veramente difficile. Piccolissima parentesi, per quanto riguarda i costi della politica rivendico a questa amministrazione di averli affrontati 3 anni fa, quando io ho ridotto l'indennità da sindaco, gli assessori hanno ridotto la loro indennità, abbiamo abolito la macchina di rappresentanza, ma questo non perché si risani un bilancio comunale di 40 milioni con queste scelte, ma come segnale, il segnale l'abbiamo mandato 3 anni fa noi, vedo che oggi questo viene ritenuto un segnale importante da tutti, quindi come hanno fatto ben altri capi di Stato, insomma in altri, ben altre personalità che governano il mondo, noi nel nostro piccolo vogliamo dire siamo consapevoli che i sacrifici dobbiamo farli intanto noi, e dovranno farli purtroppo i cittadini di Ladispoli, come in Italia sta avvenendo, e quindi siamo perfettamente consapevoli della pesantezza della fase che noi abbiamo di fronte. A voi, sì, a voi le domande. Sì, magari se ti provo a metterti qua.
Ecco, no, prima di andare alla giunta, due domande appunto su questi ultimi due aspetti. Una sul campo sportivo, visto che c'è stata una denuncia ben precisa di un consigliere che ha detto che la ditta avrebbe preso tangenti Comunque, mi è stata data risposta al consigliere Voccia del PDL da parte del appunto del comune su questo aspetto.
Sempre quello che
spinge. Sì, ok.
Si accende questo.
A questo punto si può anche fare. Ma devo dire che ma io penso che ognuno di noi è rimasto un po' colpito negativamente dal tipo anche di intervento, perché se uno ha delle cose da dire di quel tipo, tanto sa dove sta la procura di Civitavecchia, sa dove stanno i carabinieri di Ladispoli. Io ho preparato una lettera per il consigliere Voccia, nella quale dico che se ha conoscenza di fatti vorrei conoscerli anch'io, quindi c'è. Segnali queste cose intanto all'amministrazione comunale, così potrà pure prendere i suoi provvedimenti, ma soprattutto all'autorità giudiziaria. Quindi mi è sembrato un attacco, diciamo, molto maldestro e più propagandistico che altro, perché se uno ha da dire cose di questo tipo sa dove andare. Quindi io arriverà questa lettera al consigliere Voccia e poi io mi aspetto una risposta naturalmente al consigliere Voccia.
L'altra cosa,
tra l'altro, non è che ovviamente, perché poi tante volte su queste vicende sembra che si parli con molta semplicità e facilità, no? Cioè, voglio dire, quando si asserisce, insomma, di essere a conoscenza delle voci, dei fatti, eccetera, non è tanto più in generale, questo vale per tutti noi e per tutti i cittadini, ma un consigliere comunale non è che c'ha la facoltà di recarsi dall'autorità giudiziaria e denunciarlo, c'ha l'obbligo. Quindi io mi aspetto che il consigliere Voccia dia corso a quello che lui paventa come conoscenza o come raccolta di indizi e voci, e cioè circostanzi questo sia a noi, come diceva il sindaco, ma soprattutto all'autorità giudiziaria, perché sono cose gravi, cioè queste cose non è che si possono dire con leggerezza e con facilità. Qui voglio dire, io faccio l'amministratore ormai da 20 anni, cioè voglio dire, no? Ritengo di essere stato in questi 20 anni sempre una persona che ha agito nella massima trasparenza. Poi con giudizio sul mio operato, che può essere negativo o positivo, di questo ne possiamo discutere all'infinito, ognuno ha le proprie opinioni, però su queste vicende io non accetto né insinuazioni e né tantomeno lezioni da chi sia. Cioè, se qualcuno pensa che in questa amministrazione ci siano dei comportamenti poco corretti, non può fare delle azioni, per così dire, di sentito dire o di sembra, forse, vedrà. Cioè, o si è precisi, io invito chiunque, che se qualcuno magari non conosce la strada ce l'accompagno io, sia i carabinieri a Via Livorno e sia la procura di Civitavecchia, ma su questi atti ci vuole assunzione di responsabilità e bisogna, nel momento in cui se ne parla, denunciare, se no si perde un'occasione per spazzitti. Questo è il mio pensiero, è un pensiero che però da oggi in poi credo che possa essere, che sia il pensiero di tutta l'amministrazione in totale, e che da oggi in poi anche su queste cose saremo molto più drastici e vigili. Grazie.
Sito, l'ultima domanda poi sulla NU, se all'interno della maggioranza, ecco, se tra virgolette la pace poi è stata fatta con l'assessore Caggiola, con l'avvocato Caredda, che avevano appunto sul giornale sempre La Voce esposto la questione sull'appalto.
Ma io penso che quel tipo di... Allora, premesso che sicuramente siamo di fronte ad una ad una procedura complessa, e questo nel senso, diciamo, senza lasciare da parte le polemiche, tutti coloro che si sono occupati di questa vicenda si sono resi conto che era complesso quello che abbiamo portato in Consiglio Comunale, era complesso il progetto che ha votato la Giunta, è complesso il bando, è un tipo di bando che il Comune di Ispra non ha mai affrontato finora, è un tipo di progettualità sulla igiene urbana della città nuovo per 40.000 persone, non c'è mai stato un progetto di questa grandezza e non c'è mai stata una complessità di norme europee. Detto questo, al di là delle, poi insomma, c'è l'assessore Caggiola qui che può sicuramente portare la sua opinione, io parto, cioè dico che c'è stato un incontro in cui hanno partecipato tutti coloro che volevano chiarimenti, e io ritengo che quello sia stato il punto di arrivo di una fase nella quale ognuno aveva dei dubbi e il punto di ripartenza, nel senso che da quel momento in poi i dubbi sono stati chiariti e quindi bisogna solo lavorare per mettere in pratica quello che noi vogliamo fare. Oggettivamente dal bando, cioè il bando nella sua prima stesura aveva almeno 3 o 4 punti da ritoccare, ma punti che hanno portato, voglio segnalare, ad una maggiore apertura diciamo di possibilità di partecipazione di ditte, cioè quelle modifiche non hanno ristretto il campo dei partecipanti, lo hanno allargato, e quindi erano legittime alcune perplessità sul bando, ma che riguardavano, ad esempio, faccio un esempio, sul bando c'era scritto che alcuni requisiti dovevano essere in possesso di tutte le ditte che eventualmente si accorpavano in ATI. Voi sapete che ATI significa Associazione Temporanea di Impresa. Ora qui c'era un errore, perché l'ATI si fa naturalmente tra ditte che hanno caratteristiche diverse, perché altrimenti se tra 5 uguali non ci si mette insieme, ci si mette insieme tra ditte che hanno caratteristiche diverse. C'era stato questo errore e questo è stato corretto, e ripeto, quella riunione nella quale, preso atto di questi errori, i tecnici tutti hanno confermato la legittimità della procedura, mi sembra che sia il punto d'arrivo da una parte della discussione e il punto di ripartenza tranquillo.
Relativamente al bando sulla nettezza urbana, quando qualcuno è portato a vociferare che magari un bando così importante ci possa essere il rischio che sia cucito addosso a qualche azienda piuttosto che a qualcun'altra, voi siete fermamente convinti del fatto che effettivamente ci sono tutti i criteri di trasparenza nell'affido? E poi un'altra cosa, rispetto alle aziende che poi prendono gli appalti, ad esempio il campo sportivo, quali strumenti vengono usati per vagliare effettivamente le credenzialità dell'azienda prima poi di affidargli magari un appalto importante? Ci sono degli strumenti ancora funzionanti all'interno del comune, commissioni, a parte le leggi, però in effetti...
A parte le leggi è difficile.
Io capisco quello che si vuole intendere, però allora intanto partiamo dal terzo urbano. Un bando che viene pubblicato sulla Gazzetta Europea, e quindi probabilmente parteciperanno a ditte europee, in cui c'è scritto quali sono le caratteristiche generali, ad esempio aver servito un comune di 40.000 abitanti, aver riportato alcuni risultati nella raccolta differenziata, avere delle ISO, delle certificazioni ISO, è un bando intanto che mette una soglia medio-alta, diciamo, e poi però è aperto a, insomma, in Italia ci saranno 200-300 ditte che potranno partecipare, e poi in Europa. Io voglio ricordare che il bando è una competenza del dirigente e degli uffici, sui quali certamente se ci sono errori si possono essere fatti rilevare, ma è una competenza dei dirigenti. E chi valuterà sarà una commissione fatta da esperti, a parte da un dirigente comunale, a parte dall'avvocato del comune, poi da 3 esperti in questo settore. Tra l'altro l'abbiamo chiesto ufficialmente alla provincia, un nominativo, alla Bracciano Ambiente, all'azienda che ha la gestione dei servizi in un'altra città più grande di noi, e quindi sarà commissione tecnica. E gli unici elementi dirimenti sono quelli che ci dà la legge. Io faccio un esempio. Tutti quanti noi abbiamo il timore, ma insomma in Italia, un timore italiano, che la malavita organizzata si organizzi e partecipi agli appalti in maniera diciamo prepotente. Ora non è che insomma la legge ci dice come fare, la certificazione antimafia, le prefetture rilasciano una certificazione antimafia, che non è solo antimafia, anti, diciamo, se sono industrie ditte che hanno motivi di sospetto, è il Ministero degli Interni che ci dice. Certamente non possiamo guardare la provenienza geografica o d'altro, cioè non è un criterio quello, non si può dire tu sei di questa città non puoi partecipare, tu sei di questa altra non puoi partecipare, anche perché sappiamo che la criminalità organizzata ormai ha imparato che va in Svizzera, va a Milano e poi ritorna, così a quel punto ti prende pure in giro da questo punto di vista. Quindi la legge è fondamentale. Altre commissioni, questo voglio essere chiaro, non sono ammissibili, cioè sarebbero una grave interferenza in un lavoro che è soltanto tecnico, e ne rispondono i tecnici. Altre commissioni di tipo politico sarebbero, la politica è quella che, quindi i partiti, il Consiglio Comunale ha detto vogliamo questo progetto e ha deliberato, la Giunta ha definito in maniera ancora più stringente come il progetto deve essere, come ci deve arrivare, da quel momento in poi i tecnici debbono portarci a quell'obiettivo e ne rispondono in tutti i sensi, dal punto di vista amministrativo, politico e anche penale, in tutti i sensi, giuridico e penale, in tutti i sensi ne rispondono.
Un'ultima cosa, se voi siete a conoscenza del fatto che forse Voce ha denunciato alle autorità in questo periodo, tra la pubblicazione dell'articolo ed oggi, ha denunciato, e se non l'ha fatto perché non l'ha fatto, diciamo, secondo voi che lo conoscete bene, comunque è un collega, sono tanti anni che fa il consigliere.
Quando arriverà questa lettera e risponderà, ci dirà se l'ha fatto, se non l'ha fatto, perché non l'ha fatto, ma insomma la nostra impressione è che si sia trattato di un attacco un po' così
sopra le righe,
appunto, sì.
No, io volevo riportare un attimo il discorso sul piano politico, perché qui si parla molto, cioè lei ha parlato, sindaco, del fatto che si sta rafforzando la verifica politica, insomma, sta dando risultati buoni. Però poi Bitti se n'è andato, questo Moschetta è indipendente. Non ho capito che cosa significa esattamente indipendente. Caggiola è passato, insomma, dai lavori pubblici, l'avete, diciamo, riciclato, brutta parola, però, all'igiene urbana. Quindi, certo, ma non è casuale, eh? Non è casuale. Quindi, voglio dire, non sembra che proprio la giunta oppure proprio tutta l'amministrazione goda di ottima salute. Però, insomma, se poi lei ha invece parole diverse, dichiarazioni come ha fatto finora diverse. Allora volevo sapere, oltretutto, ad interim lei si è tenuto 3 assessorati che non sono poi così, abbastanza delicati, insomma, le politiche sociali, sanità, quindi qualche problema evidentemente c'è, penso.
Ma se volessimo usare i suoi criteri, quello che lei dice, questo è una forza politica uscita, quell'altra spostamenti, che cosa dovremmo pensare della giunta di Roma che in 3 anni è cambiata 3-4 volte, della giunta di Civitavecchia, poi, ma non voglio poi allargarmi ad altre realtà, cioè intorno a noi, oppure diciamo, noi abbiamo dato in questi 4 anni un esempio di forte stabilità, se per forte stabilità si intende che è uscita una forza politica, è uscito un assessore, ne abbiamo cambiato un altro, ma insomma, diciamo, sono fisiologiche queste cose, il cambio di alcuni assessori in 5 anni, diciamo, sono fisiologiche. Poi bisogna vedere come si arriva al cambio degli assessori, se in maniera traumatica, se in maniera... Ora, l'unico dato politico reale che lei, insomma, ha sottolineato è l'uscita di una forza come Sinistra e Libertà, sulla quale noi siamo, insomma, dispiaciuti, se può essere una categoria della politica il dispiacere. Sicuramente saremmo stati più lieti del mantenimento del quadro organico di 4 anni fa, e questo è un dato oggettivo, anzi io sono partito da lì per dire perché poi abbiamo verificato tra di noi. Detto quello, lo spostamento di un assessore, l'entrata di un indipendente, di un giovane indipendente, io penso che vada accolto positivamente. Insomma, siamo in una fase nella quale i partiti sono sotto accusa per essere chiusi, per essere corporazioni, per non aprire a questa nuova società che emerge. Questo è un segnale di forte apertura, e io lo colgo, vorrei, insomma, che fosse colto come estremamente positivo. Il fatto che non ci sia stata la lotta per l'assessorato ai lavori pubblici, non c'è stata, perché diciamo è stata data a un indipendente, dimostra che i partiti fanno il loro ruolo e che non c'è stata l'aggressione al sindaco per questa cosa qui. Come...
dire, mi scusi, però il dipendente è abbastanza così, insomma, un po' rimane in precario come posizione politica, perché anche lui, insomma, andrà a votare. Ma, quindi, indipendente, poi che significa?
Indipendente significa non è iscritto a nessun partito. Se lei forse è la dizione che chiariva meglio, però insomma, poi è un po'. Quella che viene spesso a livello del governo dice un ministro tecnico, cioè un ministro che viene preso non perché è espressione da una forza politica, ma perché ha delle capacità tecniche e viene messo in quello. Io penso che a livello locale invece vada colto questo dato, che non è obbligatorio essere iscritti a un partito per fare l'assessore in una giunta della propria città. È vero anche il contrario, che non è che essere iscritti a partito poi preclude, perché chi sta qui insomma è iscritto a partiti, quindi è un segnale di apertura. Rimane il dato politico importante, diciamo, di una forza politica a cui noi teniamo, che è Sinistra e Libertà, che allo stato attuale non ha ritenuto di poter rientrare. Questo oggettivamente è un elemento politico, diciamo, che sulle quali c'è un segnale, diciamo, di nostra attenzione. Per quanto riguarda l'assessore Caggiola, io lo dico chiaramente, ha dimostrato una grandissima capacità operativa in questi anni, e puntare su di lui per attuare la raccolta differenziata della DISPO nei prossimi 6 mesi è una fortissima scommessa che faccio io in prima persona e lui in seconda persona, perché sarà il lavoro più importante e impegnativo dei prossimi 6 mesi. Quindi significa, mi passi la metafora un po' semplice, è come se un allenatore dicesse durante la partita lo sposta un giocatore da una parte all'altra perché ritiene che sia da coprire una zona meglio, perché fino a quel momento non era stata coperta. Cioè, chiudiamo la metafora, che pure è troppo semplice, ma è come, cioè, mettere in campo una squadra nel miglior modo possibile.
Mi scusi, per quanto riguarda poi invece quegli altri 3 assessorati che sono rimasti per ora vacanti?
Sì, io ho tutta la volontà di verificare se ci sono energie da utilizzare in quei settori, con le modalità che potremo vedere, di delegati esterni oppure potrebbero rimanere in capo al sindaco. Sono molto importanti, ma stia tranquilla che li stiamo seguendo e monitorando già con molta attenzione, già con lo staff del sindaco in questa fase, e comunque se ci saranno opportunità per allargare ad altre presenze molto qualificate sarà fatto.
Quindi gli indipendenti sono ben accolti, vedo. Bene, grazie.
Allora, se non ci sono altre domande, possiamo, durante l'aperitivo, fare qualche altra domanda informale, insomma, magari. Vi ringrazio ancora per la partecipazione.